Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Le FM devono continuare ad esistere dopo il Consiglio nazionale, un altro sì, anche se tirato al prolungamento, viene dalla Commissione degli Stati. Le FFS fanno grandi acquisti, ordinati 116 treni dal produttore tedesco Siemens per 2 miliardi di franchi, battuta e delusa la concorrente Stadler. 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk, gli azionisti approvano il potenziale maxi stipendio del fondatore di Tesla, che punta sempre più su robotica e intelligenza artificiale. Viktor Orban da Trump, il presidente ungherese, cercherà di ottenere una deroga alle sanzioni sul petrolio russo, una risorsa importante per Budapest. In volo vicino ad aeroporti e non solo, ancora droni, ancora allarme sui cieli del Belgio, stamane disagi a Bruxelles e in altri principali scali del paese. Le onde ultracorte per la ricezione radio, le cosiddette FM, potrebbero non spegnersi già a fine 2026. Stamattina è arrivato un altro segnale in questa direzione dal Parlamento. Una commissione, anche se per un solo voto di scarto, vuole prolungare la vita di questa tecnologia. Se l'Aula confermerà, la SSR, che ha già spento il segnale, potrebbe tornare sui propri passi. Alan Kramer.
L'abbandono della tecnologia FM è stato annunciato da tempo dal governo svizzero, che su pressione delle radio private già l'aveva rinviato a fine 2026. Ora il Parlamento potrebbe prolungare ulteriormente la vita di questa tecnologia fino ad almeno la fine del 2031. La Commissione delle Telecomunicazioni del Consiglio degli Stati infatti si è opposta alla disattivazione con 5 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti. Non è quindi una maggioranza schiacciante e resta da vedere se a dicembre il Consiglio degli Stati confermerà la decisione. In quel caso sarà definitiva, perché l'altra Camera ha già detto sì alla proroga della chiusura delle FM. L'argomento principale citato nel comunicato diffuso stamattina è il timore che il pubblico scelga emittenti straniere. La Commissione è preoccupata per il calo di ascoltatori registrato dai canali radiofonici della SSR, quindi compresa la RSI, che già da inizio anno ha spento le FM per risparmiare svariati milioni e per preparare il terreno alle emittenti private più dipendenti dagli introiti pubblicitari. La minoranza fa invece notare che è stato il settore radiofonico stesso a chiedere a suo tempo un cambio di tecnologia. Un sì metterebbe in difficoltà la SSR, perché lo svantaggio rispetto alla concorrenza si prolungherebbe di vari anni. La direttrice Susanne Ville quest'autunno in un'intervista ha dichiarato che se la politica dovesse cambiare le regole, l'azienda dovrà rivalutare la situazione. Un ritorno alle onde ultracorte non è quindi più escluso categoricamente, ma prima tocca al Parlamento decidere.
È una commessa da oltre 2 miliardi di franchi e andrà in Germania. Le FFS hanno ordinato 116 nuovi treni al produttore Siemens Mobility. I convogli sostituiranno quelli di prima generazione della rete S-Bahn di Zurigo e circoleranno anche in Romandia. Delusa la concorrente elvetica Stadler. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
A partire dal 2031 la nuova generazione di treni Siemens circolerà sui binari svizzeri. Il produttore tedesco si è aggiudicato l'appalto da 2 miliardi, superando le offerte di 2 altri concorrenti, e uno di questi si è manifestato in mattinata. Stadler Rail, con sede nel canton Turgovia, si è detto molto deluso dalla decisione. Stadler avrebbe costruito i treni in Svizzera assieme a 200 fornitori, mentre i convogli di Siemens saranno realizzati in buona parte in Germania. Niente preferenza indigena, insomma. Questo non era e non poteva essere un criterio nella scelta, hanno precisato i vertici delle ferrovie federali svizzere, tenute a rispettare le norme severe degli appalti pubblici. A fare invece la differenza altri criteri, ha detto Reto Liechti, responsabile del settore produzione viaggiatori. Prima di tutto i costi di investimento, poi aspetti importanti dei costi di esercizio, come il consumo energetico e le spese di manutenzione per treni destinati a circolare almeno 25 anni. 95 treni sono destinati alla rete urbana zurighese, la S-Bahn, mentre 21 andranno in Romandia per la rete vodese e per la linea Martigny-Anmas.
In diesen Märkten braucht es in erster Linie sehr viele Sitzplätze.
Zone di pendolari, i treni devono offrire tanti posti a sedere, ha detto Liechti, e sulle doppie composizioni ci saranno fino a 1180 posti a sedere su 300 metri, oltre a molti posti in piedi per chi è di fretta.
Passiamo Anzi, continuiamo con la pagina nazionale. Ha abusato sessualmente di 3 donne, sue clienti, durante il servizio come tassista. Il Tribunale di Zurigo ha giudicato colpevole e condannato a 4 anni di prigione un 44enne autista di Uber e Bolt. I dettagli con Anna Valenti.
Il luogo del delitto, Zurigo. Il modus operandi, sempre più o meno lo stesso. Il 44enne faceva salire sulla sua auto donne in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze non pienamente lucide. Poi le portava in luoghi remoti, chiudeva il veicolo a chiave e abusava di loro. I 3 casi che lo hanno visto protagonista e portato a processo sono 3. Tutti verificatisi tra l'aprile e luglio 2024. Nel primo caso l'uomo lavorava come autista della piattaforma Uber. 6 del mattino, finita la serata, una 24enne lo ha contattato dopo aver perso il treno. Anziché portarla a casa, l'ha condotta in un parcheggio, chiedendole un rapporto orale. Nel secondo caso, invece, operava come autista della piattaforma Bolt. Fuori da un locale ha invitato una 31enne sotto l'effetto di droga e alcol a salire sull'auto. La donna si è addormentata sul retro del veicolo, dove il 44enne ha abusato di lei più volte durante le 2 ore di incoscienza. Nell'ultimo caso ha portato una giovane donna a casa, costringendola però a baciarlo per poter scendere dal veicolo. Non solo di violenza sessuale, l'uomo è stato condannato anche per sequestro, dato che chiudendo le porte a chiave le vittime non potevano fuggire. Oltre alla pena detentiva, all'uomo, di origini italo-macedoni, è stata inflitta anche l'espulsione dalla Svizzera per 7 anni. La procura di Zurigo aveva chiesto la condanna a una pena detentiva di 9 anni e mezzo. La sentenza non è ancora definitiva. Per il 44enne c'è la possibilità di ricorrere in appello.
1.000 miliardi di dollari in azioni è una retribuzione senza precedenti, quella approvata dagli azionisti dell'azienda di auto elettriche Tesla per Elon Musk, l'amministratore delegato, già l'uomo più ricco del mondo. I dettagli con Sofia Stroppini.
Per cogliere appieno l'effettivo ammontare della retribuzione di Musk, basti pensare che è maggiore del prodotto interno lordo della Svizzera nel 2024. E il 75% degli azionisti a questo compenso astronomico si è detta favorevole.
With over 75% voting in favor. Approved.
In un futuro contraddistinto dalla robotica e l'intelligenza artificiale, una figura come la sua è quindi considerata fondamentale dalla maggioranza dell'assemblea dei soci. Se il pacchetto non fosse stato approvato, Elon Musk aveva minacciato di andarsene. Per ottenere il premio nei prossimi 10 anni, Musk dovrà raggiungere diversi traguardi. Tra questi c'è un netto aumento del valore di mercato dell'azienda dagli attuali 1,4 trilioni di dollari a 8,5 trilioni. Molto dipenderà anche dai risultati del lancio di 1 milione di taxi a guida autonoma e 1 milione di robot dalle fattezze umane, robot assieme a cui il capo di Tesla ha ballato sul palco di Austin, in Texas, dove si è tenuta la celebrazione.
Those bots are just dancing, they're no wires.
Questi robot, secondo Musk, rappresentano il futuro non solo dell'azienda, ma dell'intera umanità. Sono migliaia le possibili applicazioni, dall'assistenza sanitaria a quella nei carceri.
E la competizione sull'intelligenza artificiale è sempre più agguerrita tra Cina e Stati Uniti, in gioco la leadership globale. Secondo Jensen Huang, amministratore delegato del colosso dei chip Nvidia, proprio Pechino è destinata a vincere la sfida. Nel frattempo la potenza asiatica sta intensificando gli sforzi per rafforzare l'industria nazionale e raggiungere l'autosufficienza tecnologica. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora Lorenzo, ecco, dici.
Ma Juan ha citato in particolare 3 elementi: primo, l'energia a basso costo; secondo, una burocrazia snella; e terzo, una strategia industriale unitaria. Le dichiarazioni fanno rumore perché arrivano comunque dall'amministratore delegato della prima azienda al mondo con capitalizzazione superiore ai 5.000 miliardi di dollari statunitensi e al centro della competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Ecco, le parole hanno un risvolto anche politico, perché secondo Juan gli Stati Uniti possono sostenere la sfida sull'intelligenza artificiale solo se il mondo intero userà sistemi e chip avanzati dei colossi americani. E si tratta dunque di una critica contro le restrizioni alle catene di approvvigionamento introdotte in questi anni dalla Casa Bianca. Secondo il manager di origine taiwanese, più vengono ampliate queste restrizioni e più gli sviluppatori cinesi saranno concentrati a realizzare alternative nazionali alle forniture americane. Wang ha anche un interesse diretto a sostenere questa tesi, visto che le restrizioni hanno un impatto rilevante sulle vendite vendite di Nvidia, perché durante il recente vertice fra Donald Trump e Xi Jinping, nonostante la tregua commerciale, non è arrivato il via libera per le spedizioni in Cina degli ultimi chip di Nvidia per l'intelligenza artificiale.
Ecco, cosa sta facendo di concreto la Cina per conquistare la leadership globale nel settore?
E dunque l'intelligenza artificiale è in cima alle priorità del nuovo piano quinquennale 2026-2030 che fissa come obiettivo l'autosufficienza tecnologica. Ecco, più Washington aumenta le restrizioni e più Pechino accelera. Già dal primo mandato di Trump i colossi tecnologici nazionali sono stati riorientati sui settori strategici a partire proprio dallo sviluppo di chip per l'intelligenza artificiale. E in questi giorni il governo ha imposto ai centri dati finanziati dallo Stato l'uso esclusivo di chip cinesi, vietando quelli stranieri. E come dimostrato dall'ascesa di DeepSeek, il chat GPT cinese, i chip di Huawei hanno raggiunto performance notevoli, anche se consumano più energia rispetto a quelli di Nvidia. E per questo il governo ha aumentato i sussidi energetici per le aziende, tagliando del 50% le bollette. Dalla prospettiva di Pechino, in Occidente l'iniziativa è frammentaria, guidata dai privati e frenata da questioni etiche e normative, e la Cina invece si muove rapidamente, in maniera strutturale, grazie alla pianificazione centrale e politica. E in Cina le applicazioni di intelligenza artificiale sono ormai pienamente inserite in vari aspetti della vita economica e sociale, come industrie, ospedali, persino giocattoli per bambini. Ecco che il divieto di chip stranieri sembra anche un messaggio a Trump, cioè come a dire che Washington ha più bisogno delle terre rare cinesi di quanto Pechino non abbia bisogno dei chip americani.
Lorenzo Lamperti, su questa competizione sull'intelligenza artificiale tra Cina e Stati Uniti. Incontro oggi alla Casa Bianca tra Viktor Orban e Donald Trump. Al centro delle discussioni la deroga che il premier ungherese vorrebbe ottenere alle sanzioni americane che colpiscono le importazioni di petrolio russo. Per Budapest perdere questi rifornimenti rappresenterebbe un costo anche politico. Chiara Savi.
È amico sia dell'americano Donald Trump che del russo Vladimir Putin. Oggi Viktor Orban cercherà di convincere il primo a non impedirgli di acquistare dal secondo il petrolio russo di cui l'Ungheria, priva di sbocchi sul mare, si approvvigiona attraverso l'oleodotto Druzhba. A metà ottobre l'ondivago Donald Trump si era mostrato aperto nei confronti delle richieste di Orban, salvo poi dichiarare questo pochi giorni fa. Ha chiesto un'esenzione, ma non gliel'abbiamo concessa, ha affermato, riferendosi alla richiesta ungherese di ottenere una deroga riguardante le sanzioni statunitensi che entreranno in vigore il 21 novembre contro i giganti petroliferi russi Lukoil e Rosneft. Una mossa, quella americana, che mira ad esercitare pressioni su Mosca nel contesto del conflitto ucraino, ma che mette in difficoltà paesi importatori, e tra questi c'è l'Ungheria. Per il premier Orban la privazione del petrolio russo significherebbe un aumento dei costi energetici, e questo a pochi mesi dalle elezioni politiche ungheresi di aprile, con il rischio di vedersi ripercuotere nelle urne il malcontento degli elettori nei confronti del partito governativo Fidesz. C'è chi fa notare che un'alternativa al petrolio russo via l'oleodotto Druzhba ci sarebbe. C'è un altro oleodotto croato che potrebbe rifornire l'Ungheria e i paesi limitrofi di greggio trasportato via mare, ma secondo Orban i costi sarebbero troppo elevati. Con l'Unione Europea il premier ungherese aveva minacciato il veto alle sanzioni UE contro la Russia se non avesse ottenuto deroghe, una strategia dal pugno fermo che oggi non potrà attuare nello studio Vale.
Non c'è tregua nei cieli del Belgio, dove droni di provenienza incerta appaiono da giorni in prossimità di aeroporti e obiettivi sensibili, paralizzando il traffico aereo e facendo pensare ad attacchi di guerra ibrida. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
E allarme sicurezza nazionale continuo in Belgio. Stamattina ancora l'aeroporto di Liegi ha dovuto sospendere verso le 6:30 le proprie attività per l'apparizione di un drone non identificato. I voli sono poi ripresi nella mattinata. Ieri sera, verso le 9:20, oltre allo scalo Vallone, anche l'aeroporto di Bruxelles National ha dovuto sospendere decolli e atterraggi con ritardi e anche la deviazione di almeno un volo in arrivo verso l'aeroporto di Amsterdam. Droni sono stati avvistati anche nei pressi di una base aerea militare in cui sono depositati i primi da caccia F-35 consegnati dagli Stati Uniti al Belgio e nelle vicinanze di un centro di ricerche nucleari. Episodi del genere fanno parte ormai della quotidianità, tanto che ieri mattina si è tenuta presso la sede del governo federale belga una riunione straordinaria del Consiglio nazionale di sicurezza. Sono stati annunciati la messa in funzione di un centro di sorveglianza aerea ed è previsto lo stanziamento di una cinquantina di milioni di euro per un sistema antidroni. L'idea è quella di riunire tutti i servizi in modo che abbiano una visione d'insieme di ciò che sta accadendo, spiega il ministro della difesa Theo Franken. Faremo la stessa cosa per lo spazio aereo. Questo centro è già stato creato legalmente, ma deve ancora essere reso operativo. Lo sarà dal 1° gennaio. Penso che questa sia un'ottima notizia. La stampa locale mette in relazione le azioni di disturbo con il congelamento in Belgio di centinaia di miliardi di fondi russi che gli europei vorrebbero utilizzare per finanziare l'Ucraina. Le autorità belghe non chiamano esplicitamente in causa Mosca, sottolineano tuttavia che si tratta dell'opera di professionisti e si consultano con gli alleati della NATO.
Andiamo in Nigeria, paese alle prese con le rivolte nelle grandi città e le azioni terroristiche nel centro e nel nord del paese da parte degli integralisti di Boko Haram. In questo contesto difficile però ci sono anche storie positive di resistenza quotidiana, come quella delle giovani calciatrici di un'accademia in una regione remota del paese. Una storia che ci racconta Freddy Del Curatolo.
Siamo nell'ovest della Nigeria, 300 km da Lagos e quasi 500 dalla capitale Abuja. A Ilorin, nel cuore caldo e polveroso dello stato di Kwara, c'è un campo di calcio con il fondo di sabbia dove il canto dei muezzin si mescola a un suono inatteso, quello di un pallone che rimbalza e di un sogno che prende forma tra hijab, sudore e sorrisi. Sono le ragazze della Model Queens Football Academy di Ilorin, studentesse, figlie, sognatrici, donne che ogni giorno sfidano le regole non scritte e della modestia della tradizione solo per poter correre dietro a un pallone. L'integralismo islamico qui non è solo un rigido stile di vita, ancor più per le donne, ma una vera e propria minaccia. In diverse regioni della Nigeria i fondamentalisti dell'organizzazione Boko Haram continuano a dettare legge con il terrore. Dallo scorso maggio ogni mese si segnalano decine di morti. Secondo un recente rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, le azioni di Boko Haram hanno già creato 3 milioni di sfollati interni e quasi 300.000 rifugiati. Le giovani calciatrici di Ilorin hanno scelto di resistere con qualcosa di semplice e innocuo, la passione. Giocano coperte dalla testa ai piedi, ma il caldo sole africano non è l'unica cosa che devono sopportare. Ci sono anche gli sguardi, quelli di chi non accetta che una donna musulmana e in hijab possa alzare la voce, sudare, calciare, vincere. Sono le loro madri a cucire quelle divise speciali e mentre loro si allenano, sognano. Sognano una nazionale femminile che riempa stadi, che faccia cantare le bambine nei villaggi, che insegna a tutti che credere in Allah non significa rinunciare a giocare. Oggi il calcio femminile in Nigeria è una realtà che cresce. La Lega Nazionale è tra le più forti d'Africa e dal 2020 il pubblico è aumentato del 40%. Ma qui a Ilorin ogni partita è ancora una rivoluzione silenziosa, perché ogni volta che una ragazza calcia un pallone in questo campo infrange un tabù e ogni volta che una di loro segna fa anche un piccolo gol alla paura.
E termina con questa bella storia legata allo sport, al nostro radiogiornale. Vi lascio ad altro sport.